scoprire o riscoprire una fede audace nei tempi difficili è il titolo delle riflessioni che ci stanno accompagnando da martedì scorso, attraverso le quali possiamo toccare con mano che chi ha abbracciato un giorno la grazia di Dio non dovrà mai pensare di essere stato catapultato in una realtà in cui non ci sono problemi. Tutt'altro, chi ha abbracciato la grazia di Dio potrà scoprire anzi delle sofferenze che sono uniche e ineguagliabili, legate proprio alla causa di Cristo. E quindi è quanto mai opportuno riconoscere il bisogno davvero di attingere dalla Scrittura, come stiamo vedendo nella seconda epistola di Paolo che scrive a Timoteo, quelle che sono le motivazioni per non rimanere intrappolati all'interno di una patologia che abbiamo definito la vergogna spirituale, che è proprio una patologia che può annidarsi anche nella vita di un fedele servitore, distorcendo all'interno del suo modo di pensare quello che invece dovrebbe caratterizzare la vita di ogni fedele servitore, cioè donarsi interamente per la causa di Cristo. Ma quando la vergogna spirituale inizia a palesarsi, questo pensiero viene distorto perché prende piede un altro pensiero, cioè l'idea che spendersi completamente per Cristo non valga poi tutto in fondo la pena. E questa è una grave seduzione che può portare fino ad un indietreggiamento nella causa di Cristo, fino ad una paralisi completa e da un abbandono anche a quello che è il ministero. Abbiamo visto domenica mattina le motivazioni che Paolo segnala a Timoteo per sottolineare quelle che sono delle molle vere e proprie motivazionali affinché lui non si facesse prendere dalla vergogna spirituale. Abbiamo visto ad esempio che una motivazione legata all'appartenenza di una famiglia nobile come la nonna Loide, la mamma Eunice, come ad esempio anche la possibilità di poter essere stato affiancato da un uomo nobile come Paolo e quindi aver attinto da lui diversi insegnamenti, diversi esempi positivi. Ma poi abbiamo visto che queste due molle motivazionali in realtà non sono la garanzia per poter davvero combattere il buon combattimento contro questa vergogna spirituale. Ed ecco che il livello si alza e, come è stato anche ricordato da Gino in preghiera, ecco che l'attenzione si sposta su colui nel quale ha riposto la fede. E infatti nel versetto proprio 12 lui dice: per questo io non mi vergogno, non perché appartengo a una famiglia dove ci sono degli esempi di fede, non perché sono stato circondato da uomini fedeli, ma perché so in chi ho creduto. E la persona nel quale lui ha riposto la fede, ed è la stessa persona nella quale noi abbiamo riposto la fede, è colui che ha distrutto la morte e ha messo in risalto la vita, l'immortalità del Vangelo. Ma stasera vedremo un'ulteriore molla motivazionale segnalata da Paolo in queste pagine, che dovrebbe incoraggiare ulteriormente, avrebbe dovuto incoraggiare ulteriormente Timoteo nel prendere atto della necessità davvero di combattere il buon combattimento della fede, allontanando e respingendo fermamente ogni forma di vergogna spirituale, attraverso il versetto 7, capitolo 1, versetto 7. Dio, infatti, ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non avere dunque vergogna. Ecco ancora. Vedete questa sottolineatura con queste congiunzioni conclusive. Dunque, chi legge la Scrittura sa quanto siano importanti queste congiunzioni conclusive, no? Spesso vengono citate all'interno della Scrittura per tirare le somme di una premessa che è stata fatta poco prima. Ad esempio, nella seconda Corinzi capitolo 5 si dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Paolo quindi sta specificando qui un ulteriore fondamento, un'ulteriore molla motivazionale che avrebbe dovuto spingere Timoteo a trovare la giusta forza per respingere gli attacchi legati proprio a questa patologia spirituale. E segnala la realtà di qualcosa di straordinario che è insito all'interno di una vera salvezza. La vera salvezza non è soltanto aver riposto la fede all'interno di una persona, su una persona straordinaria che è la persona gloriosa del Signore Gesù, il quale ha distrutto la morte. Ma la vera salvezza è strettamente connessa anche ad un intervento soprannaturale di Dio che opera nella vita di coloro che hanno riposto una fede genuina in quest'opera, in questa persona, un'opera soprannaturale, attraverso la rigenerazione e attraverso la presenza dello Spirito Santo che dimora nella vita di ogni vero rigenerato. Allora ecco che l'elemento in più che presenta Paolo è strettamente connesso a questa realtà. Dio ci ha dato uno spirito, e questo ci ricorda che oltre ad aver abbracciato, ponendo la nostra fede sull'opera di Cristo, questa fede, questa scelta umana di riporre la fede in quest'opera, in questa persona, quando viene esercitata in maniera genuina, incontrerà l'opera soprannaturale di Dio che produrrà nella vita di quella persona il dono dello Spirito Santo. E noi dobbiamo sempre ricordarci questo, che senza lo Spirito Santo non ci può essere una vera appartenenza alla famiglia di Dio. Ecco per cui nell'economia attuale della salvezza il valore e la gloria legata alla persona dello Spirito Santo è una realtà che non può essere sostituibile. Paolo dirà proprio nell'Epistola ai Romani questo, venite con me in Romani capitolo 8. Fondamentale questo passaggio perché ci ricorda che la fede genuina non è un'adesione nozionistica a qualche regoletta che può, diciamo così, cambiare la nostra vita, ma è prima di tutto la realtà di una persona che viene ad abitare in questi vasi di terra che siamo noi. Versetto 9, capitolo 8, versetto 9. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Allora, versetto 14. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Versetto 16. Lo Spirito attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. Vi ho fatto una carrellata veloce di versetti che in maniera inconfutabile, in maniera facilmente interpretabile, evidenzia questa assonanza. Che chi si dichiara figlio di Dio è una persona nella cui vita è venuto ad albergare lo Spirito Santo. E questo è qualcosa di importante che ha prodotto all'interno della nuova economia della salvezza un mutamento di quello che sono le realtà spirituali straordinarie. Vi ricordate quando il Signore Gesù, pronunciando gli ultimi discorsi nell'Evangelo di Giovanni, ricorda ai discepoli che erano intristiti perché Gesù stava parlando del fatto che lui sarebbe ritornato al Padre e quindi avrebbe creato un distacco fisico che inevitabilmente avrebbe provocato una tristezza in loro. Gesù dice in maniera solenne queste parole: È utile che io me ne vada al Padre, cosicché possa venire in voi il nuovo Consolatore, lo Spirito Santo, che vi guiderà in ogni cosa. Questo è rivoluzionario, fratelli e sorelle, perché ad un certo punto ecco che entra in scena la terza persona della Trinità di Dio che pone davanti a sé un'opera straordinaria attraverso il convincimento quanto a peccato, quanto a giustizia, quanto a giudizio, ma anche nel fatto che questa persona sarebbe dimorata nella vita di discepoli che da lì in avanti, pur essendo testimoni fedeli della resurrezione, sarebbero stati compunti dallo Spirito Santo, sarebbero stati suggellati dallo Spirito Santo e resi capaci di diventare testimoni e proclamare con tutta franchezza, senza alcuna vergogna, la testimonianza del Signore Gesù Cristo. Uomini che avevano rinnegato fino a poco tempo prima il loro maestro, pur avendo donato ogni cosa, pur avendo creduto fermamente in lui. Però, crediamoci, contro la battaglia spirituale che avrebbe atteso loro, era necessario l'intervento di un rivestimento dall'alto. Ecco per cui Gesù dice: non allontanatevi da Gerusalemme, ma attendete l'adempimento delle promesse. Voi sarete rivestiti dall'alto. Perché dice non allontanatevi da Gerusalemme? Perché erano Galilei, quindi dopo gli eventi che avrebbero riguardato il Signore Gesù, loro sarebbero ritornati su in Galilea, Israele del Nord. Dice Gesù: non andate via, rimanete lì, a Gerusalemme, perché sarete rivestiti dall'alto e voi mi sarete testimoni. Allora, quando Paolo ricorda a Timoteo questa importante verità di non avere dunque vergogna, è perché poco prima sta parlando di una realtà straordinaria, e cioè che Dio ha conferito a Timoteo questo spirito che, come vedremo stasera, ha delle caratteristiche ben precise e che avrebbero dovuto consentire proprio a Timoteo di poter davvero prendere il giusto coraggio per essere un valido soldato di Cristo e quindi non indietreggiare, ma che viene poi strettamente connesso anche al versetto 6 da un valore importante attraverso cui lo Spirito Santo si è palesato nella vita di Timoteo. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio in te. Allora guardate, accanto a delle caratteristiche che vedremo tra poco, si concentra sull'importanza che Timoteo avrebbe dovuto alimentare, ravvivare il carisma di Dio. E quindi ci ricorda qualcosa di importante, che la presenza dello Spirito Santo ha come conseguenza anche la possibilità di poter avere delle capacità spirituali atte a poter svolgere dei ministeri che avrebbe potuto consentire Timoteo di poter collaborare per l'edificazione del corpo di Cristo e anche per lo sviluppo dell'opera di Dio. Lo Spirito Santo quindi viene associato attraverso questa espressione, ravvivare il carisma di Dio. Voglio subito precisare, per chi ovviamente è da poco che si sta familiarizzando con la scrittura, che il termine carisma non è inteso come oggi lo intendiamo da un punto di vista alla maniera occidentale, no? Del XXI secolo. Quando noi diciamo che una persona ha un carisma è perché quella persona, diciamo così, ha un certo fascino attrattivo capace di attirare le persone. Non è questo il carisma di cui sta parlando. Ma il traduttore sta utilizzando una parola sottostante, che è arisma, che è strettamente connesso proprio al termine di grazia. La grazia di Dio si manifesta nella vita di Timoteo attraverso lo Spirito Santo e in modo concreto attraverso dei doni, delle capacità spirituali che avrebbero consentito Timoteo di poter sviluppare al meglio la chiamata e il servizio a cui Dio lo aveva rivolto. Ed è questo qualcosa di importante, perché ci ricorda che tutti i figli di Dio sono stati suggellati dallo Spirito Santo e sono stati anche messi in grado di poter esercitare un importante contributo per la causa di Cristo, verso il quale appunto Paolo ricorda di ravvivare questo carisma di Dio. E quindi vediamo quali sono i carismi di cui Dio equipaggiò Timoteo. Vediamolo alcune, giusto per conoscere anche le caratteristiche, le capacità che Dio conferì a quest'uomo nell'esecuzione di questo mandato. Prima Timoteo, leggiamo alcuni versetti, in Prima Timoteo, ecco, basta girare qualche pagina dietro, e vediamo per esempio che alcuni carismi che conferiti da Dio a quest'uomo, Timoteo, possiamo identificarli per esempio all'interno del capitolo 4, versetto 11. Ordina queste cose e insegnale. Versetto 13. Applicati finché io venga alla lettura, esortazione, all'insegnamento. Bada a te stesso, versetto 16, e all'insegnamento. Quindi, qual era uno dei carismi che Dio aveva conferito a Timoteo? Qual era? Insegnante. Oppure anche l'esortazione, attraverso cui si può esplicare il dono della profezia. Venite adesso con me in Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 5. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista. Quindi Timoteo era anche equipaggiato del carisma, della manifestazione della grazia di Dio, dell'essere un evangelista. Beh, di fronte a questa pienezza di carismi, fratelli, non so voi, io mi sarei addormentato su sette guanciali, come si suol dire. Perché? Perché avrei pensato, un uomo così equipaggiato da un punto di vista di doni, insegnante, profeta, evangelista e tra l'altro anche apostolo, perché era stato mandato da Timoteo ed era stato mandato anche dalle chiese, riconosciuto attraverso l'imposizione delle mani, quindi non in maniera improvvisata, l'imposizione delle mani, una pratica che sanciva in maniera ufficiale quello che era il sigillo, se vogliamo, e il conferimento di un carico speciale, tra le altre motivazioni. Beh, io avrei immaginato che un uomo di questa portata, di questi doni, avrebbe potuto tranquillamente, in automatico, reggere l'urto contro la vergogna spirituale. E invece, nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, come abbiamo letto, al capitolo 1, Paolo ricorda, fratelli, l'importanza di alimentare e ravvivare questo carisma. Ma in realtà non fa appello ai doni, ma fa appello alle caratteristiche dello Spirito Santo. Per dire che cosa? Che i doni hanno un valore quando sono strettamente connessi con la persona dello Spirito Santo che ne è dispensatore. E questo è un valore significativo e importante. Perché? Perché noi potremmo avere anche, e Timoteo aveva tante manifestazioni del carisma, della grazia di Dio nella sua vita. Ma se si fosse basato soltanto su questi aspetti, dimenticando il ruolo centrale del carattere che avrebbe dovuto provocare lo Spirito Santo nella sua vita, beh, questi doni piano piano si sarebbero sviliti. Allora quando Paolo dice ravviva il dono che è il carisma di Dio in te, cioè ravviva quelle manifestazioni concrete con cui la grazia di Dio ti ha permesso di poter essere equipaggiati verso l'esercizio delle capacità spirituali importanti, io ti voglio ricordare, dice Paolo, che Dio ci ha dato uno spirito che non è di paura, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. E questo spirito, fratelli, vale a prescindere dal ministero e dai servizi a cui Dio ci ha chiamati. Perché questo spirito non cambia a seconda del ministero, ma è un carattere impregnante dello Spirito Santo che lavora nella vita di ogni figlio di Dio. E anche Timoteo, pur essendo super equipaggiato dalla grazia di Dio nell'assolvimento di diverse funzioni ministeriali, quali profeta, insegnante, evangelista, aveva bisogno però di ricordare e di vedere sollecitato da parte di Paolo l'importanza di ricordarsi appunto che lo spirito che Dio gli aveva dato, oltre a servire da un punto di vista manuale nell'esecuzione di queste funzioni ministeriali, aveva un ruolo principale: formare nella sua vita un carattere straordinario. Questo è qualcosa di decisivo, qualcosa di fondamentale. Ecco per cui l'ordine è quanto mai importante. Paolo collega il carisma di Dio, verso cui chiede a Timoteo di ravvivarlo, che Dio gli aveva dato uno spirito di timidezza. Perché se io non ricordo che cosa vuole fare lo Spirito Santo prima di tutto nella mia vita, perderò di vista con il tempo anche il senso e significato stesso di quelle che sono le funzioni ministeriali, connesse sempre alla persona dello Spirito Santo. Non so se sono stato chiaro. Questo è qualcosa di importante. Allora Paolo ricorda dei caratteri che, metabolizzandoli e facendo in modo che davvero prendessero sempre più piede nella sua vita, gli avrebbero consentito di poter reggere l'urto contro la vergogna spirituale. E quali sono le caratteristiche che Paolo menziona dello Spirito Santo? Uno spirito che è non di paura, che è bello, La vergogna spirituale prende piede proprio quando c'è la paura. E ovviamente più veniamo legati dalla paura e più perdiamo di vista l'opera straordinaria che vuole compiere lo Spirito Santo. E questo testo, fratelli, scusate se vi riporto nuovamente i Romani, ma è quanto mai importante, perché fa il paio con quello che abbiamo letto adesso. Romani capitolo 8. Lo Spirito Santo, fratelli, è un elemento imprescindibile e la relazione con questa gloriosa persona è fondamentale, non soltanto per l'esercizio dei doni, ma per formare prima di tutto un carattere che consenta davvero di reggere l'urto contro, tra l'altro, anche la deriva spirituale che può produrre vergogna. Versetto 15, 8, 15. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Guardate quanto è straordinario. Uno spirito santo che permette di poter neutralizzare gli effetti disarmanti della paura e consentire di poter gridare caro Padre. Infatti più avanti dirà che lo Spirito Santo sovviene alle nostre debolezze perché noi non sappiamo nemmeno come pregare. Ma attraverso lo Spirito Santo noi possiamo essere sorretti anche nelle preghiere affinché con sospiri ineffabili noi possiamo riuscire a presentare delle preghiere che siano accettevoli davanti a Dio. Uno spirito che non è di paura, ma di forza. Allora il termine di forza è strettamente connesso al concetto di potenza. Infatti, il testo, la parola originale è proprio legata al concetto di dynamis, che fa riferimento all'energia, alla capacità che lo Spirito Santo ha di effondere nella vita di una persona quel coraggio, quella potenza che gli consente di poter davvero combattere quel buon combattimento. E questo inevitabilmente ci presenta quello che hanno vissuto i discepoli, quello che hanno vissuto i discepoli quando, essendo stati rivestiti dall'alto, sono riusciti proprio ad avvivere con grande franchezza di fronte ai capi dei sacerdoti, agli anziani, in maniera straordinaria. Voi sarete rivestiti dalla potenza dall'alto. E Paolo ricorda anche i Romani proprio questo, dice: io non mi vergogno del Vangelo perché essa è la potenza di Dio capace di salvare ogni credente. Quindi una caratteristica specifica dello Spirito Santo è la potenza, la forza che riesce ad effondere nella vita di coloro che, vivendo, non soltanto sono stati suggellati dallo Spirito Santo e questo rappresenta il pegno della futura redenzione, ma che attraverso una relazione con lo Spirito Santo consente loro di poter ottenere questa forza. Poi dice anche una forza di amore. Perché? Perché una potenza senza amore rischia di essere un'esplosione di energia incontrollata, mentre invece attraverso questo dono dello Spirito Santo, lo Spirito Santo è sì forza, è sì energia, è sì capacità, ma anche amore. E noi sappiamo, fratelli e sorelle, e lo sapeva anche Timoteo molto bene, che al di là degli incarichi, al di là dei ministeri, al di là del modo con cui la manifestazione della grazia di Dio può operare all'interno della vita di una persona, con una forza, con una qualità particolare, è fondamentale non perdere mai di vista il fine di ogni cosa. Infatti, che cosa ci ricorda Paolo sempre nella prima Timoteo? Che il fine dell'incarico che lui ebbe per poter risolvere i problemi lì ad Efeso era l'amore, che procede da un cuore puro, da una fede non finta e da una buona coscienza. Questo è qualcosa di straordinario. L'amore, dice Paolo nell'Epistola ai Corinzi, capitolo 13, che se anche potessi avere e conoscere tutti i misteri della scienza, ma non avessi amore, non avrebbe alcun valore. L'amore non concentra su se stesso, l'amore non si irrita, l'amore gioisce con la verità e si intristisce con la non verità. Questo è qualcosa di fondamentale. Poi anche di autocontrollo. E qui il concetto di autocontrollo è molto specifico e particolare, perché per l'unica volta il concetto di autocontrollo viene segnalato con un termine che non troviamo in altre parti. Mi pare che l'abbia ricordato proprio nello studio dell'autocontrollo il fratello Gino qualche tempo fa, dove la parola qui è strettamente connessa ad una condizione di salute mentale. Una persona che è sobria, una persona, e lo Spirito Santo da questa capacità avrebbe permesso a Timoteo di mantenere una sobrietà mentale che purtroppo in certi contesti, quando si è presi per esempio anche della paura, come quello che stiamo esaminando, può portare una persona ad essere, a perdere la lucidità corretta. Un'unica volta in cui il concetto di autocontrollo e di disciplina qui è strettamente connesso non alla gestione delle passioni in maniera moderata, come avviene nelle altre volte nel Nuovo Testamento, ma come una sobrietà mentale, come una sanità e come una salute mentale. Noi sappiamo, fratelli, quanto sia importante mantenere una salute mentale, perché quando perdiamo di vista la salute, quando la nostra salute mentale viene messa a repentaglio, noi rischiamo di fare poi scelte di cui poi dopo potremo pentircene. E quanto è importante invece avere quella giusta lucidità, quella giusta vigilanza. E Timoteo, a cospetto di tempi veramente complicati, avrebbe dovuto mantenere una giusta lucidità che non dipende da un bagaglio umano suo interno, ma che sarebbe dipeso dalla relazione di questo Spirito Santo straordinario. E allora, fratelli, ecco che Paolo ci presenta un ulteriore tassello all'interno di questa dura battaglia contro la vergogna spirituale, che è qualcosa che mette a disposizione Dio di tutti i figli di Dio, di tutti i suoi figliuoli, attraverso questa gloriosa persona, che può esplicitarsi attraverso delle modalità con cui i suoi figlioli possono essere utilizzati per alcuni servizi, per alcuni ministeri, ma che a prescindere dai ministeri e dai doni non dovrà mai dimenticare di coltivare attraverso una relazione personale con questa gloriosa persona. Che Dio benedica la sua parola. Amen.